Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che c'è. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Allora Gesù si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Allora rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. L'obiettivo di questa giornata, nello spirito della liturgia, è quello di farci rimeditare la presenza, dei santi. E a seguito di questa indicazione liturgica, è ovvio che i liturgisti hanno cercato di mettere delle letture che potessero rendere questa solennità, insomma, no? E però hanno messo una lettura che è molto importante, ed è la lettura di San Giovanni, che per noi corrispondeva appunto alla seconda lettura, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. E questa lettera di Giovanni viene presentata con questo testo di oggi proprio in un momento un po' particolare di questa lettera, un passaggio particolare. Siamo esattamente all'inizio del capitolo terzo. E il capitolo terzo è come una conseguenza del capitolo secondo. Come al solito, dobbiamo sempre imparare a collocare i testi, no? Quindi a fare in modo che il significato debba essere dato secondo la conseguenzialità, altrimenti lo deviamo. E allora, questo capitolo terzo fa seguito, ho detto, al capitolo secondo, che è appunto un capitolo particolare, perché è il capitolo con il quale Giovanni sta cercando di insegnare come fare a non peccare e ci offre quattro condizioni per non peccare. La quarta condizione, che è quella che finisce il capitolo e introduce il capitolo terzo, quello di stamattina, la quarta condizione la definisce così: guardatevi dagli anticristi. È la quarta condizione per non peccare. Beh, la terza era un altro invito, no? Guardatevi dal mondo. La seconda è osservare il Vangelo, i comandamenti che Gesù ci ha dato. E la prima condizione, ovviamente, è la decisione di rompere con il peccato. La quarta, attenti agli anticristi. Perché se non si sta attenti agli anticristi, che cosa succede? Che siamo deviati dalla verità. Perciò, guardarsi dagli anticristi significa attenti, guardatevi dalla menzogna. Perché la menzogna porta lontano dalla verità. Ma adesso andiamo a scoprire questo passaggio di Giovanni, no? Chi è l'anticristo? Giovanni dice: non c'è un anticristo, ci sono gli anticristi, quindi addirittura tanti. Ma chi sono questi anticristi? E questi anticristi, sapete, Giovanni non sta a dire sono quelli che bestemmiano contro il Cristo, sono quelli che disprezzano il Cristo, sono quelli che... No, no. Gli anticristi sono quelli che non riconoscono Gesù come il Cristo. Tutto qua. Quindi nel momento in cui tu non riconosci Gesù come il Cristo, sei l'anticristo. Però questo anticristo diventa il principio della diffusione della menzogna, perché negando il Cristo mette in condizione l'uomo di non raggiungere più la verità. Ma che cos'è la verità? La verità è Dio. Perciò, negando il Cristo, l'uomo non può più avere la verità di Dio. E allora, sottinteso, qual è, diciamo così, il segno della presenza del diavolo? E, appunto, Giovanni dice, la presenza del diavolo è proprio questa, è quella di suscitare gli anticristo. Quello di suscitare uomini che affermano di non ritenere Gesù come il Cristo. Ovvio che questo desta preoccupazione, soprattutto agli apostoli. Perché? E certo, perché se si nega che Gesù è il Cristo, o se non si riconosce che Gesù è il Cristo, è chiaro che gli uomini non potranno mai entrare nella verità della conoscenza di Dio. Quindi non potranno salvarsi. E se fate un collegamento, l'altro ieri, la seconda lettura di Paolo, lettera ai Tessalonicesi, che cosa diceva? Quelli che non obbediscono al Vangelo di Gesù, quelli che non conoscono Dio, avranno una rovina eterna. Però il passaggio è: quelli che non obbediscono al Vangelo di Gesù. E stamattina ritorna l'anticristo. L'anticristo è quello che non ti permette di riconoscere e quindi di obbedire a Gesù come il Cristo. Ma come mai Giovanni scrive questa cosa? Perché la scrive con questa intensità? E perché appunto dice sono apparsi molti anticristi? Perché appunto Giovanni vive un tempo, diciamo, storico in cui si affacciano parecchie pretese, le pretese di arrivare a Dio anche senza il riconoscimento del Cristo, in primis i giudei stessi, i giudei che negano l'essere Cristo di Gesù. Pertanto, negando l'essere Cristo di Gesù vuol dire negare la possibilità di avere la verità. L'uomo è indirizzato alla menzogna. Ecco dove sta la preoccupazione di Giovanni, attenti agli anticristi, attenti all'insorgere di tutte queste formule con le quali l'uomo pensa di entrare nel gradimento a Dio senza però passare attraverso il riconoscimento di Gesù. D'altra parte, noi non dovremmo far fatica a capire questo testo, perché stiamo vivendo proprio questa situazione. Bellissima l'espressione che usa Giovanni nel secondo capitolo, è quando dice: conosciamo che è l'ultima ora. Ma si intende dire in che senso l'ultima ora? L'ultima ora del nascondimento. Cioè, l'ultima ora vuol dire siamo arrivati al momento in cui il diavolo non può più stare nascosto, deve rivelarsi. Allora, quest'ultima ora è caratterizzata proprio da questo, dall'esplosione di questa dottrina che non riconosce Gesù come il Cristo. E dicevo, non facciamo fatica a capire questo, proprio perché il nostro momento attuale è l'ultima, è un'altra ultima ora. È il momento in cui il diavolo non sta più nascosto, si manifesta. E anche oggi, dove si manifesta il diavolo? Ha voglia dire che il diavolo si manifesta nella deviazione giovanile, il diavolo si manifesta nei peccati degli uomini, il diavolo si manifesta in queste cose di corruzione, il diavolo si manifesta nei monsignori che sono ricchi, il diavolo si manifesta nella gerarchia che è attaccata ai soldi? Non serve niente. Non abbiamo capito niente del diavolo. Il diavolo si manifesta in un altro modo, che oggi purtroppo nella Chiesa si ha paura a riconoscere che Gesù è il Cristo. Questa è davvero l'azione diabolica. Ed è questa azione che mette gli uomini in condizione di non essere più orientati alla verità. E infatti, proprio questo tempo è il tempo in cui i cristiani stessi non si pongono più il problema dell'essere Cristo di Gesù. Preferiscono quelle belle proposte che sollecitano i sentimenti del cuore. Preferiscono quelle proposte che vanno a stimolare le nostre emozioni, le quali emozioni, i quali sentimenti sono tutti orientati a che cosa? Sono orientati allo stare bene con gli uomini. E se per lo stare bene con gli uomini è necessario dire che Gesù non è il Cristo, o dimenticando che sia il Cristo, va bene lo stesso. L'importante è stare bene insieme agli uomini. Ecco l'eresia della Chiesa, ecco l'anticristo. L'anticristo è questa forza che va addirittura quasi spingendo i cristiani a non essere così drastici nell'affermare che Gesù è il Cristo. Ma basta parlare di Gesù, insomma, dai. Basta capire che Gesù era un gran bravo uomo. Basta capire che Gesù era un profeta, basta capire che Gesù era uno attento ai problemi degli uomini, ma basta pensare così a Gesù, no? Non è quello che ci stanno dicendo in tutti i modi i nostri pastori? È l'ora dell'anticristo. Il diavolo sta esplodendo, sta venendo allo scoperto. E viene allo scoperto non chissà dove, all'interno della Chiesa. Giovanni ha avuto il coraggio, se andate a rileggere questo testo, il capitolo secondo della sua prima lettera, no? Ha avuto il coraggio di dire: state attenti che gli anticristi non sono quelli dell'ellenismo, gli anticristi non sono gli altri che sono ancora idolatri. No, dice Giovanni, sono usciti di mezzo a noi, sono dei nostri. Allora, è il diavolo dove volete che esploda, dove volete che venga fuori, se non là dove ci dovrebbe essere la verità? Il diavolo agisce lì, perché è lì che deve confondere, è lì che deve deviare, è lì che deve dire non è proprio così. Ecco allora quello che Giovanni sta dicendo in questa quarta condizione per star lontani dal peccato, guardarsi dagli anticristo. E oggi, ripeto, siamo in questa condizione. Dobbiamo essere capaci di guardarci dagli anticristi, cioè da quelli che, per carità, magari hanno la bocca piena di Gesù, però non ti dicono più che Gesù è il Cristo. Sì, per carità, possono anche dire Gesù Cristo, ma lo dicono così in modo superficiale, perché ormai la tradizione è quella. Ma è il convincimento che è importante. Allora ci chiediamo, ma e allora che cosa vuol dire che tu devi affermare che Gesù è il Cristo? Cosa vuol dire? E qual è la forza di questa affermazione? E perché, negando questo, davvero si diventa menzogneri? Cosa vuol dire affermare che Gesù è il Cristo? Vuol dire una cosa che non piace più. Vuol dire una cosa che già faceva fatica ad esserci al tempo di Giovanni. La fatica. Nell'affermare che cosa? Avete sentito il Vangelo? Il Vangelo era già in questa direzione. Quindi Gesù precede anche la lettera di Giovanni, quando va a dire: beati voi quando vi insulteranno, attenzione, quando vi perseguiteranno, quando, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, ma perché? Per causa mia. E ovviamente, per causa mia, che cosa vuol dire? Perché voi affermate che io sono il Cristo. E se tu affermi che Gesù è il Cristo, ovviamente che cosa te ne viene? Ti viene tutto questo. E mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Certo, cercheranno di demolirvi, perché la menzogna non sopporta questa verità. Perché l'anticristo non vuole che tu affermi la verità. Allora, l'essere cristiani, che cosa vuol dire per Giovanni? E l'essere cristiani invece vuol dire questo, per causa mia. Cioè, l'essere cristiani vuol dire mettere tutte le nostre forze per affermare e sostenere, ma poi vedremo in che modo, per affermare e sostenere che Gesù è il Cristo. E per far questo? E per far questo ci va la fede. Ecco cos'è la fede cristiana, eh? È riconoscere e affermare che Gesù è il Cristo. Ma cosa vuol dire che Gesù è il Cristo? E non è così semplice anche qui, perché se noi parliamo del Cristo e parliamo con le categorie che erano presenti nella tradizione dell'Antico Testamento, ovvio che il Cristo doveva essere quello che restaurava il regno di Israele, doveva essere quello che portava a compimento l'azione di Davide, il grande re, e adesso il Messia doveva portare in pienezza quello che Davide aveva incominciato. Che cos'era? La ristrutturazione del regno di Israele. Quindi l'attesa del Messia era sì l'attesa di uno che veniva da Dio, ma veniva da Dio a fare, a ristrutturare il popolo di Israele. Tant'è che Gesù, che gli apostoli, quando incontrano Gesù risorto, prima della sua salita al cielo, che cosa chiedono a Gesù? Signore, ma quando restaurerai il regno di Israele? Quindi il segno aspettato della messianicità era quello, che il regno di Israele si ristrutturasse. Purtroppo Gesù non l'ha fatto. E infatti i discepoli lo affermano, no? Quando restaurerai il regno? Non c'è, non è stato fatto, non è successo. Certo, perché? E perché? Che Gesù sia il Cristo, cioè il Messia, vuol dire un'altra cosa. Non vuol dire che deve restaurare il regno di Israele. Infatti la risposta qual è? Sono cose che sa il Padre. Voi invece andate, annunciate il mio Vangelo ad ogni creatura. L'importante è che annunciate il mio Vangelo, perché io sono venuto per questo. Perché? Allora, in che cosa consiste questo essere Cristo di Gesù? Significa una cosa profonda e soprattutto fondamentale. Cioè, quel Gesù è il Cristo perché ti sta dicendo la verità di Dio. Se tu vuoi sapere com'è Dio, lo puoi sapere solo se riconosci Gesù come il Cristo, perché lui è quello che ti dà la certezza di Dio. Allora, è chiaro che l'anticristo, negando che Gesù è il Cristo, nega che Dio può essere conosciuto solo attraverso Gesù. E allora si aprono tutti gli orizzonti. Come si fa ad arrivare alla conoscenza di Dio? In tantissime maniere. Si può arrivare alla conoscenza di Dio attraverso molte strade. Perché dobbiamo dire che solamente in Gesù si può raggiungere la conoscenza di Dio? Ecco l'anticristo. Ma noi non stiamo forse vivendo questo momento? Forse la spinta che ci viene data oggi all'interno della nostra cristianità non è in questa direzione, non è nel farci capire che non dobbiamo insistere a dire che solo in Gesù possiamo raggiungere Dio, se no gli altri buoni uomini che cosa fanno? Gli altri buoni uomini allora come faranno a salvarsi? No, questa dottrina non può stare. Perché? Perché tutti possono arrivare a Dio. Ecco la grande tentazione di oggi. È la tentazione di allontanarci dalla verità fondamentale, quella che fonda la fede cristiana. Gesù è il Cristo, da cui cristiano. Ecco allora dove vuole arrivare Giovanni. Arriva a dire: state attenti all'anticristo, state lontano da questa tentazione che vi vuole spingere a non considerare più Gesù come unico che può darti la conoscenza di Dio. Ma non basta, Giovanni va avanti e fa un passaggio ancora più forte, un passaggio che abbiamo sentito appunto nel testo di stamattina, che è il capitolo terzo. Dopo questa premessa arriva il capitolo terzo, e il capitolo terzo avete sentito come è incominciato, no? Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Allora, vedete quale segno di amore, no? Quale grande amore ci ha dato il Padre. Quale amore ci ha dato il Padre? Lo so che oggi, visto che abbiamo appena quasi terminato ormai, no? Il cosiddetto giubileo della misericordia. E questo ci ha permesso di sottolineare l'amore di Dio. Dio che si riversa sull'uomo, Dio che ha misericordia dell'uomo. E abbiamo interpretato questa misericordia di Dio, no? Attraverso le cosiddette opere di carità, perché quello è il modo con cui esprimiamo la misericordia di Dio. Stamattina Giovanni ci toglie ogni illusione. Ci dice: vedete quale grande amore Dio ci ha dato per essere chiamati figli di Dio. E quale amore ci ha dato Dio? Capitolo secondo, la finale che abbiamo poco prima meditato. Cosa ha fatto Dio? Dio ha mandato Gesù, ha mandato il Cristo, per fare, per dirci la verità, perché non ci illudessimo, perché non ci sbagliassimo, perché non pensassimo a un Dio che però non c'è, ma avessimo la certezza di Dio per poter stabilire con Dio il rapporto che ci salva. E l'amore di Dio in cosa è consistito? È consistito nel mandarci un carico di cibo, un carico, che ne so io, di cose necessarie per vestirsi? No, ci ha mandato Gesù. Questo è il grande amore, perché ci ha dato la rivelazione che ci salva. Gesù è il dono d'amore di Dio. È l'amore col quale Dio si avvicina all'uomo. Ti do Gesù. Perché se ti do Gesù, ti do quello che gli uomini non ti daranno mai. Se ti do Gesù, io ti do la certezza di stare con me, della comunione con me, ciò che nessun uomo potrà mai darti. Però se non hai questo, non potrai salvarti. L'altro ieri di nuovo Paolo, coloro che non hanno la conoscenza di Dio, non obbediscono al Vangelo, avranno una rovina eterna. Non ha mezze misure Paolo, rovina eterna, non castigo, no, rovina eterna. Perciò l'amore del Padre consiste in questo, che ti ha dato la possibilità di entrare invece nella vita eterna. Però devi riconoscere Gesù. In questo senso Gesù è il Cristo. Ma perché il Padre ha fatto questo? Perché questa premura di Dio di mandarci Gesù e questa premura di Dio perché noi lo riconoscessimo? Ricordate la trasfigurazione, Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Perché questa premura di Dio? E stamattina Giovanni, perché, dice, Dio ha fatto questo perché, e lo leggo le parole esatte, perché noi potessimo essere chiamati figli di Dio. Ah, ecco, cioè il Padre ti manda il Figlio, ti manda Gesù il Cristo, perché vuole che anche tu sia suo figlio, cioè viva come figlio. Quindi la figliolanza di Dio ti è data nel riconoscimento di Gesù, nel Cristo. Ma cosa vuol dire essere figli di Dio? E dice Giovanni, perché per essere chiamati figli di Dio, e poi aggiunge, avete sentito, e lo siamo realmente. Ma lo siamo realmente perché? Ma perché abbiamo riconosciuto il Cristo. Perché nel Cristo noi diventiamo figli. Ma cosa vuol dire? È un nome, un'etichetta? Perché siamo abituati alle etichette, no? Le abbiamo usate anche con il battesimo. Allora, se uno viene battezzato, diciamo, nel battesimo si diventa figli di Dio. Poi uno cresce come vuole, non gli interessa neanche più sentire parlare del Vangelo, va avanti per la sua strada e noi diciamo, è figlio di Dio perché è stato battezzato. Non è vero. Si è figli di Dio quando riconosci il Cristo. Ecco Giovanni perché insiste. Tant'è che dice, gli anticristi sono dei nostri. Quelli che credevano di essere cristiani, ma dentro non lo erano. Perciò non erano dei nostri, anche se erano dei nostri. Ora, l'essere figli di Dio è una cosa impegnativa, perché vuol dire che nel riconoscimento del Cristo tu stabilisci con Dio un rapporto di comunione, perché accetti il Cristo. E la prova che tu sei in comunione con Dio è l'accettazione del Cristo come unico che può darti la certezza di stare con Dio. Allora ci sta il battesimo, perché il battesimo, vorrei dire, è l'atto con cui l'uomo accetta di essere nel Cristo e quindi di vivere nell'obbedienza al Cristo, perché con il Cristo siamo sicuri di essere in comunione col Padre. Siamo figli di Dio e lo siamo realmente, perché godiamo la comunione di Dio, quella comunione di Dio appunto che è garantita dal riconoscimento di Gesù il Cristo. Ecco allora la lezione di Giovanni, una lezione molto forte, proprio perché anche su questo dobbiamo stare molto attenti. Quest'uso dell'espressione figli di Dio, cerchiamo di collocarlo nel modo giusto. Non possiamo fare anche qui tutto come se fosse così alla buona, capito? Ma sì, ma dai, ma cosa stai lì? Ma in fin dei conti siamo tutti figli di Dio, no? E dicendo questo ti sembra che ti apri all'abbraccio di tutti gli uomini, alla cancellazione di ogni differenza, alla carità cosiddetta invocata, alla misericordia, ma non sai che invece stai danneggiando gli uomini? Non lo sai, perché li illudi. Perché tu metti davanti agli uomini la convinzione di essere figli di Dio, ma a loro non importa riconoscere il Cristo. Perciò figli di Dio non saranno mai. Ecco il punto. Giovanni le aveva già dette queste cose, però purtroppo la Chiesa se le ha dimenticate. È molto più importante usare la Chiesa come strumento della cosiddetta, appunto, purtroppo, malinterpretata misericordia. A fine la misericordia che cosa è diventata? È diventata la risposta ai problemi sociali dell'uomo. Ma dai, ma rendiamoci conto della bassezza. La misericordia è una cosa di eccellenza. È la delicatezza di Dio verso l'uomo. È l'amore dell'uomo verso Dio. Cosa andiamo a sprecare questi termini? Giovanni stamattina ci rimprovera. Attenti agli anticristi, perché sono proprio questi. Quelli che non capiscono più la delicatezza di Dio, perché? Certo, perché non riconoscono più il Cristo, quello che ci ha dato la possibilità di conoscere il mistero di Dio. Ma se non riconosci il Cristo, tu il mistero di Dio non riconosci. E cosa pretendi? Pretendi di dire parole che sembrano parole ispirate, ma sono ispirate da che cosa? Sono ispirate dalla menzogna, dalla malvagità, non certamente dalla verità. Ecco allora, la preoccupazione di Giovanni è una preoccupazione che oggi è consegnata proprio anche a noi come motivo di profonda riflessione, perché noi dobbiamo difendere, infatti il capitolo secondo, vi ho detto prima, è un capitolo che serve a Giovanni per istruire i cristiani a difendere la fede, a star lontano dal peccato. E quindi anche noi oggi siamo stimolati da questa parola a dire: difendete la vostra fede. E la vostra fede, quella cristiana, è quella che ha fondamento certo, fondamento sicuro, nel fatto che riconosciamo Gesù come l'unico che può darti la possibilità di sentirti in comunione con Dio. Siete veramente figli, perché accettando Gesù, ubbidendo a Gesù, vivendo come ti dice Gesù, tu vivi secondo Dio. Perciò la tua vita è immersa nella vita di Dio, l'obbedienza al Vangelo. Allora sei figlio, veramente figlio di Dio. La prova adesso, quando ti chiederanno: ma tu sei figlio di Dio? Non andate a dire: sì, sono figlio di Dio perché sono stato battezzato. Lasciate perdere. Dovete dire: sono figlio di Dio, certo. Perché? Perché io credo che Gesù è il Cristo e in Lui io ho la certezza di stare con Dio. Questo vuol dire essere figli di Dio. Tutto il resto è una un appannaggio messo lì quasi per, in un certo senso, disimpegnarci da quello che è invece il coraggio di affermare che Gesù è il Cristo. Certo, perché se lo affermi sarete perseguitati, se lo affermi diranno ogni sorta di male contro di voi, certo, e questo ti fa paura, perché hai paura ancora di quello che gli altri ti dicono. È meglio stare nella massa, questa massa che ti acquieta. Prova a pensare, se in mezzo a questa massa tu dovresti andare a dire: ma il Cristo è l'unica strada che conduce a Dio, ma ti volano addosso, non ti vogliono più, perché non sei di quelli che promuovono l'amore, la carità, la comunione, la misericordia. E stamattina Gesù ce lo dice: ma beati voi quando succedono queste cose per causa mia. Voi invece rallegratevi, perché finalmente non vi interessa più il consenso degli uomini, avete la certezza di essere con Dio. Perché? Perché avete riconosciuto il Figlio dell'uomo e l'avete riconosciuto così, come il Cristo, l'unico che ti può dare la certezza di stare con Dio. Ora anche stamattina cos'è? È la solennità dei santi. Non abbiamo parlato dei santi, vabbè. Ci siamo limitati a parlare dell'essere figli di Dio. Perché? È certo, perché il fondamento della santità è tutto qui. La santità non la si dimostra coi miracoli, la santità non la si dimostra con cose eccezionali, la si dimostra sul coraggio di affermare e di vivere questa convinzione: solo Gesù è il Cristo, perché solo Lui quello che mi dà la certezza di sentirmi davvero figlio di Dio. E se sei figlio di Dio, che cosa ti serve ancora a farti dire che sei santo? Sei figlio di Dio, più di così sei una cosa sola con Dio. E questa è veramente la radice, il fondamento della nostra santità, quella santità che stamattina è richiesta a ciascuno di noi.